Allora, ben sintonizzate e ben sintonizzati su www.radiosonar.net, 17:30 in punto, e come vi avevamo promesso, eccoci in diretta con l'intervista a Lucci, che viene insomma subito poco prima di iniziare il soundcheck del concerto che insomma stasera in quel di Strike del Rabanco. Il concerto dei Colle ci fa questo regalo di venire a salutarci prima e di raccontarci un po' del tuo ultimo lavoro dopo un altro live che Roma aspettava da un po', che era quello di
della strada,
se non altro per smettere di vederti così attivo su Instagram. Esatto, con esatto. Tutta una promozione.
Innanzitutto grazie ragazzi di avermi chiamato, sono contento di essere qua.
Qui con noi Claudio, Original Street Groove.
Eccoci qua.
Perché insomma, buona le sonorità giornata. Erano le tue.
Ben sintonizzati a tutti e a tutte.
Dicevamo, insomma, presentazione del tuo lavoro che hai presentato in quel della strada un paio di settimane fa, e Dark Side of Shibumi, che arriva dopo Shibumi.
Esatto.
Che è insomma l'altro lato della medaglia, che sono i tuoi due ultimi lavori. E la prima domanda è questa, cioè l'idea di fare un Dark Side, no? In un momento in cui tutti fanno le Deluxe Edition, che invece okay. È proprio un altro prodotto, cioè potevi fare Deluxe Edition e aggiungere le tracce.
Sì, sì, sì. Fatto oppure fa Deluxe Edition senza aggiungere niente, come fanno tanti.
Cambiavi solo la copertina.
Esatto, cambiava la copertina. No, guarda, in realtà allora, nasce da un'esigenza. Io ho lasciato il mio lavoro, il ristorante, io avevo un ristorante insieme a Ford e alla sua compagna, e però questa cosa mi prendeva praticamente tutta la vita e non riuscivo più a fare musica. Siccome sento che si sta avvicinando la mia data di scadenza come rapper, ho detto guarda, mi prendo un paio d'anni per fare musica, più musica possibile, e voglio cercare di insomma di mantenere questo programma di fare più musica possibile. Quindi finito Shibumi ho guardato Ford e gli ho detto senti, io voglio ancora scrivere, voglio ancora fare musica, e mi ero accorto che alla fine Shibumi era uscito molto molto pulito, molto molto buono se vogliamo, mancava una parte un po' più astiosa, un po' più pungente, e io ho detto a Ford guarda, mandami basi un po' più cattive. E in 3 mesi abbiamo fatto Dark Side of Shibumi e cioè è venuto dopo la cosa, no? Era perché in realtà il disco doveva essere un doppio CD all'inizio, proprio Shibumi doveva essere Shibumi e Satori, e c'era un po' questa cosa dove Shibumi erano i pezzi un po' più buoni e Satori erano i pezzi un po' più rap, più cattivi. Alla fine poi si è diventato così, Shibumi è Shibumi e Dark Side of Shibumi è quello che contiene i pezzi un po' più stronzi.
Ecco, su questo io una domanda che ti volevo fare, che ci sto pensando da tutta la settimana, è questa. Tu dici questa cosa e anche nel disco la fai trasparire. Nella canzone che poi ci andiamo a sentire, Dark Side, a un certo punto dici perciò perdonami per stavolta, ci metto un po' de spocchia, ma se parlano i grandi resta muto. E insomma sembra un po' giustificarti per questa serie di insomma canzoni di un po' più spigolose e un po' più cattive. Quando hai presentato quest'estate invece Shibumi in quel di Arde Forte,
sì,
a un certo punto sul palco hai detto questo è quello che facciamo noi nell'hip hop, ora faccio vedere quanto sono più bravo degli altri.
Sì.
E quindi sentendo questa rima mi sono venuto in mente che dico ma ci senti, guarda Lucci che dice scusatemi per la spocchia, quando molta della tua produzione è invece
è spocchiosa. Guarda, in realtà
Underdog,
no, quella roba,
queste cose qui insomma lo dici, io sono più
guarda,
bravo degli
altri. La spocchia
fa parte
del
gioco.
La spocchia è un elemento fondamentale del rap, nel senso la competizione e tirare fuori anche delle frasi un po' esagerate, un po' forti, un po' molto egocentriche, è proprio un classico dell'hip hop. Io ho una fortuna, quella roba là di spiegarlo, di dirlo, viene dal fatto che ho una fortuna, cioè un pubblico soprattutto su Roma molto variegato. Cioè vengono anche persone grandi, cioè più grandi di me, che hanno più di 35 anni, vengono genitori con i figli, cioè, essendo un pubblico variegato mi piace spiegare questa roba qua, perché appunto non vorrei, molti quando pensano al rap, quello al mio rap, la parte un po' più conscious, la parte un po' più, sì, più conscious diciamo, pensano che sia quello il rap. Invece mi piace spiegare che il rap ha tante sfaccettature, non è necessariamente il pezzo impegnato o il pezzo mezzo filosofico, ma anche un pezzo dove io dico che so più forte degli altri fa parte di quella roba là. Cioè, e non è spocchia, cioè l'importante è poi... Per me la spocchia si vede nel come ti comporti nel quotidiano, no? Io non mi ritengo una persona spocchiosa nel quotidiano. Mi ritengo spocchioso se si parla di rap e soprattutto se si parla di rap live, perché mi ritengo bravo.
Che
e
sono penso, bravo, lo so, insomma.
Sì, so bravo, cioè nel senso non sarei falso a dire, sarebbe una falsa umiltà a dirti che no, non lo so, sono bravino, no, so forte. Se no non continuerei a 35 anni a fare sta cosa con questa motivazione, quindi ci sta. Mi piace spiegarlo però, cioè è buono perché, cioè, mo per esempio a breve vado su a Milano a fare una serata, a una festa di tesseramento dell'AMPI, e dove ci sarà anche la presentazione di un documentario sulla scrittura. In quel contesto... un pezzo coatto, lo dico io che... Se posso dire parolacce?
Sì, posso dire
parolacce. Un pezzo coatto, lo dico che io faccio un culo così all'arte sul palco, lo devo in qualche modo contestualizzare, certo. Prima. Cioè è una questione proprio per me anche di educazione nei confronti cioè di essere una persona educata. C'ho un pubblico davanti che magari non è proprio il pubblico che sa bene quello che sta guardando, è giusto introdurre il percorso del live e spiegargli che... C'è un percorso nel mio live, si parte piano, poi ci sono dei pezzi un po' più emotivi, c'è una parte più coatta e quindi la introduco così.
Sì, spieghi molto nelle canzoni che fai, anche in questo disco, quello che ti succede intorno. E secondo me è una cosa carina che poi insomma fai in questo momento in cui c'è tutta questa diatriba nel mondo musicale, trap sì, trap no. Tu dici questa frase qua: il problema non è che fai trap, il problema è che sei una pippa. Che un po' anche questo sembra un po' una cosa di spocchia, invece secondo me spieghi bene e tagli un po' la testa a una polemica che ormai va avanti da
sì,
tanti
è una
danni.
Polemica sterile. Guarda, è una polemica inutile, nel senso voglio dire, la musica necessariamente cambia, no? Cioè io mi ricordo, che ne so, nel 2007 quando siamo usciti noi Broken Speakers, un trentenne, uno che aveva 30 anni nel 2007, che era cresciuto ascoltandosi Colle del Fomento, Caos, Sangue Misto, io credo che anche noi abbiamo fatto storcere il naso a loro. Poi piano piano magari cioè si sono avvicinati così, però è normale che il nuovo sempre un attimo storci a bocca. Però c'è un sacco di musica trap fica, a me piace, cioè soprattutto quella americana, dico la verità, anche perché quella italiana purtroppo molti hanno il vizietto di copiare, cioè alcuni pezzi sono praticamente delle cover dei pezzi americani o pezzi francesi. Non è la sonorità a me non piace, non fa impazzire, però non è una lotta contro di loro. Proprio il problema, come diceva Danno, proprio visto che parliamo del Colle oggi, cioè il Colle del Fomento Day, Danno anni fa diceva: il problema non è hardcore o commerciale, il fatto è che su una strumentale ci vai male. Il succo è quello, cioè per me puoi fare quello che ti pare. Il problema di molti di questi nuovi è che si approcciano alla musica senza un percorso, cioè gente che inizia e fa una canzone e con tutta la struttura social a disposizione che hanno riescono a costruirsi una carriera magari con una canzone, non sapendo farle, però è quello il problema. Cioè ci stanno un sacco di quelli nuovi invece che sono proprio forti, non so come dire. Quindi quello che dico io, se loro imparassero un po' più a rappare, poi potrebbero veramente fare quello che gli pare e fa una canzone con sei parole. Però per farlo lo devi saper fare bene, quello è il problema.
Mi volevo agganciare a questo discorso con una domanda che mi era già venuta in mente prima, ma che adesso ci sta bene perché in questo contesto. Torno un attimo indietro al tuo penultimo disco, che era poi Shibumi, col pezzo che lo aveva introdotto, che era Boom Bap, a proposito, okay. No? Dove tu dici una frase che io trovai da vecchio quale sono, perché quando tu parli di quelli che avevano 30 anni, quando voi siete usciti, so io.
Okay.
Anzi, ero pure già un po' più grande di 30 anni. Però non mi avete fatto storcere il naso, ma questo okay. È ben altro discorso.
Grazie, meno male.
Comunque, a parte questo, tu dici su Boom Bap questa frase, che quando parli insomma di quelli che adesso montano sul carrozzone, dici fanno rap senza ascoltare rap, manco gli piace il rap, e grazie al cazzo che c'è confusione. Io ho trovato questa frase proprio perfetta per descrivere un po' la parte almeno della situazione che c'è oggi.
Eh sì, perché...
Perché te volevo infatti chiedere, no? Adesso che il rap, l'hip hop, no? Ha in qualche modo scavallato quella nicchia di cui faceva parte, di cui ha fatto parte fino a più o meno i primi anni 2000, insomma, diciamo fino al 2005, fino a quando siete usciti voi come Broken Speakers, no? C'è questa situazione in cui molti che si appassionano al rap, magari lo fanno pure il rap, proprio come dici tu, magari nemmeno sanno che sono i Public Enemy, molti dicono nome.
Sì,
quello,
sì, ma molti si rivendicano, è questo il problema, dico.
E molti
no, io ho mai ascoltato rap. Allora di che stiamo a parlare?
Però tu che ci stai dentro, diciamo, da artista, insomma, da protagonista della scena in qualche modo, no? Hai mai pensato che questa, cioè, io da fuori, ovviamente, da uno che l'ha vissuto dall'epoca d'oro, diciamo, la vedo come una cosa fortemente negativa, però magari pensavo, no, cerco sempre di fare un po' autocritica, di mettermi nei panni. Tu hai mai pensato che questa invece potrebbe essere in qualche modo una cosa anche vista positivamente, nel senso che ormai l'ascoltatore, l'utente medio, non vede più il rap come una cosa a cui bisogna stare dentro 360 gradi, cioè nel senso io sono hip hop, quindi ho un certo tipo di mentalità. Magari vedono il pezzo rap dei Colle del Fomento, di Lucci, dei Broken Speakers, come possono vedere il pezzo di Vasco Rossi, ad esempio, ti dico un nome
sì.
Cioè, esula ormai dal discorso hip hop.
Guarda, è buono su molti fronti, e cioè, comunque l'allargamento di una fanbase è sempre buono per un artista. Insomma, non è una cosa negativa. E, è buono perché comunque a me di base l'apertura mentale piace. Quindi, insomma, è buono che la gente sia aperta mentalmente. Io mi ricordo quando ho aperto un live di Calcutta. Abbiamo fatto un live insieme un po' d'anni fa. E il suo pubblico, che era la maggioranza, ci saranno state, guarda, 4.000 persone, di cui forse 600 mie, sì, e tutte sì, le altre per lui. Ma tutti quelli che erano venuti per lui mi hanno ascoltato con molta attenzione, con molta più attenzione di quanta il pubblico hip hop ascolta le aperture dei gruppi che si va a vedere.
Sì.
Cioè, quindi quella è una cosa buona. La cosa negativa è, però penso che è una cosa strana italiana, ne stavo parlando proprio l'altro giorno, cioè è il fatto che il nostro pubblico, cioè noi col nostro pubblico non condividiamo lo stesso background musicale.
Esatto.
Cioè, la musica che mi ascolto io, i ragazzi che mi seguono non l'ascoltano, non sanno, non gli interessa niente, né del rap americano, né dei graffiti. Cioè, siamo rimasti un po' in pochi infognati con tutta la faccenda a 360 gradi.
Io per 30, so.
Cioè, io, esatto, cioè, nel senso, io a 35 con Coez, che adesso è una pop star, certo, però andiamo a dipingere. Cioè, nel senso,
sì,
comunque, cioè, ci andiamo a fare muratina domenicale, cioè, ancora se esce il disco americano, se mandiamo un link. È una roba che purtroppo c'è ancora, c'è ancora,
sì, sì,
però
c'è.
Sempre a livello di nicchia.
Difatti, tu ho letto una tua dichiarazione passata dove dicevi che tu hai iniziato ad ascoltare il rap ascoltando quello americano, quello italiano,
sì,
quasi lo passava in secondo piano, no? Che,
sì,
che è un percorso che abbiamo fatto un po' tutti, quelli che hanno iniziato ad ascoltare il rap negli anni 90, più o meno in quel decennio, hanno
certo,
iniziato un po' tutti così, no? Invece adesso avviene quasi il contrario, ho notato, cioè che i ragazzini magari si ascoltano...
Ah, quell'americano non se lo sentono proprio,
sentono
la maggior parte.
Cioè... Che è una cosa tipica del rap questo, perché anche il ragazzino punk che ha 18 anni lo sa che so i Clash, il Dall'aro, lo sa chi so i Slayer. Invece è difficile trovare un ragazzino di 18 anni che sa chi so i grandi nomi dell'hip hop americano. Sta cosa mi dà molto fastidio a me, però
sì, sì,
ci
guarda,
può anche stare.
Guarda,
forse
lo stavo notando l'altro giorno su Spotify, mi stava a fare un po' gli affari di tutti. E stavo a guardare Method Man, cioè il canale Spotify di Method Man, c'ha 2 milioni di ascoltatori mensili. Che se vai su un canale di un rapper qualsiasi italiano, che non so io, chiaramente arrivi a 5, 7, cioè, anzi, guarda, Claver, stavo a vedere,
pensa un po'.
Claver c'ha 7 milioni di stream al mese su Spotify e Method Man 2 milioni, quindi c'è qualcosa di strano nella fanbase, ma non lo so, non ti saprei di né se è negativo né se è positivo.
È da analizzare,
è comunque andato di fatto, cioè non condividiamo lo stesso background, evidentemente.
Allora io direi che facciamo un primo stacchetto musicale, ci andiamo a sentire Dark Side dall'album Dark Side of Shibumi e dopo continuiamo a chiacchierare con Lucci. Non è vero, è un bluff perché non va il cavo. Quindi, quindi era così, dobbiamo rifare. Il bello della diretta va. Ora va.
Ehi, apprezza il mio lato peggiore, che non è il profilo, è quello che non mostro, è quello cinico e cattivo, è quello che se rapide si mette a ridere, è quello che dovrebbe darti uno schiaffone per insegnarti a vivere. Dai, sono soltanto frasi a tempo, non sei un cardiochirurgo, sì, non salvi le vite con intervento. Sei il rapper del momento, sei pieno di talento e so contento, nonostante i tuoi problemi nell'apprendimento. Sei poco scritto col cervello, quindi parlo lento, ma non distrarti sul più bello, dai, rimani attento. Intanto splendo, li spendo manco fossi ricco. Fumati sto cazzo, mangio sushi insieme a Nico. E ascolta, non è musica colta, non parla di rivolta, è solamente quella con cui sono cresciuto. Perciò perdonami stavolta, ci metto un po' de spocchia, ma se parlani grandi resta muto.
Apprezza io la tua peggiore, restiamo pari.
Dai vieni e fatti un tuffo nella vasca degli squali.
Apprezza io la tua peggiore, restiamo pari.
Dai vienimi a vedere live, così magari impari. Io scrivo canzoni, tu frasette sui diari.
Apprezza io la tua peggiore, restiamo pari.
Vi credete artisti ma siete solo precari, eh? A questo gioco a chi è il più strano, il più colorato. Io so troppo vecchio e forse non posso giocare. Ok che vi vestite male, ok che poi rappate male. Cristo, però non vi sapete neanche più drogare. Ma noia tanto il rap con la morale. Quindi ti pensi sia profondo ma è banale. Leggi libri e se devo scopare io metto Juice di Biggie oppure i Sottotono. Oppure pompo forte un pezzo Quindi. Basta con sto Xanax e sta depressione finta. Sto mondo è un po' una merda e lo sappiamo, dai. Bevete vena pinta, uscite con gli amici e state sotto palco senza il cellulare in mano. Magari con sto stronzo sopra che spacca l'impianto. Magari poi t'accorgi che so forte eppure tanto. Magari poi è la volta che accanna con sto pianto e che date retta a me. Silverback Gorilla, sono il capo branco.
Apprezza io la tua peggiore, restiamo pari.
Dai vieni e fatti un tuffo nella vasca degli squali.
Apprezza io la tua peggiore, restiamo pari.
Dai vienimi a vedere live, così magari impari.
Apprezza io la tua peggiore, restiamo pari.
Io scrivo canzoni, tu frasette sui diari.
Apprezza io la tua peggiore, restiamo pari.
Vi credete artisti ma siete solo precari.
E ritorniamo in voce dopo Dark Side. Nel fuori onda parlavamo, insomma, continuavamo un po' a parlare di questi strumenti della musica, eccetera. E quindi arriva la domanda che in molti si sono fatti e su cui te hai molto giocato nel momento che è uscito il pezzo Io e Te, ossia autotune sì, autotune no. Hai fatto il pezzo con l'autotune?
Sì, ho fatto il pezzo con l'autotune. Allora, e quello è sempre per quel discorso del provare, no? Di fare cose nuove e di non... quello che abbiamo detto ora nel fuori onda. È uno strumento musicale come ce ne stanno tanti altri. Cioè, se usato bene, se usato con parsimonia, perché no? Non ci vedo nulla di male. E il problema è, come in tutte le cose, l'abuso, no? Cioè, è andata... Cioè, Kanye West anni fa ha fatto il disco 808 Airbrakes tutto con l'autotune, ha lanciato una moda e da quel momento, bam, tutti con l'autotune. Un pezzo ogni tanto con l'autotune ci sta. Da colore, da... Certo, tutto, no? Live, no? Live è tremendo. Perché poi live, se non c'hai una bella, insomma, se non c'hai un fonico di palco serio, se non c'hai un impianto buono, se non lo sai setta bene, viene sempre quell'effetto un po' creepy, così.
Cioè, però ho mai pensato all'idea di vedere un live tutto con l'audiotune?
Fa molto ridere
fa l'effetto quando parlano durante le cose, per cui te sei sempre autotunato. Su questi Pills hanno fatto una cosa carina con Franco del 126, in cui fanno fa molto ridere.
Per esempio, ecco, nel disco di Carbrave e Franco l'autotune ci sta. Cioè, ci sta proprio bene. Non so come dire, è un po' esasperato in quel modo.
È dosato, dai.
Diventa, capito, è un elemento che sta bene. Poi, ecco, non deve essere necessario, non te ci devi fossilizzare. Io, guarda, quel pezzo è nato con Sine, che abbiamo fatto la versione normale, classico pezzo rap. E poi giocando lui mi ha detto: oh, me la rifai intonata. Ho provato a intonare delle cose. Ho detto: oh, ma sai che mi piace, Mattiella, ma lasciala.
È un po' il pezzo di te, è un po' il pezzo che scardina tutto il disco, in quanto è con l'autotune e soprattutto è l'unico che ha il video fatto non al cellulare, che è l'altra cosa,
esatto,
che ha
lanciato. Esatto, quella è stata una super grattata incredibile. Infatti ringrazio il mio amico che non posso citare. Ah, ma sì, lo cito tanto, ormai è andata, spero che non lo licenzino per questo. No, c'è un amico che fa riprese col drone e fa video musicali anche oltre a riprese col drone. E doveva andare a Malta 3 giorni a fare un lavoro per Red Bull, dove servivano a Red Bull delle riprese, riprese aeree di Malta. E lui mi ha detto: senti, via con me e nei tempi morti famo il video.
Figo.
E ho detto: vabbè, sì, namo. Così sono andato a Malta 3 giorni a spese di Red Bull e mi sono fatto girare video gratis. E,
se ti facevi pure sponsorizzare, avevi fatto proprio tombola.
Sì. Sì, sì, no, quello non sarebbe stato male. No, però ecco, quello è stato l'unico, diciamo, l'unico imprevisto del percorso dei video fatti col cellulare, che non ho fatto uscire un altro adesso, che a me piacciono perché rendono molto... l'idea, il concept che c'è dietro quella cosa, che vuole essere molto, molto greve, molto, molto gretta. E... però anche quello come pezzo d'amore è un po'... io lo vedo un po' meno, lo vedo un po' più anche per la strumentale, c'è sempre un pochetto di rabbia, un po' incazzato come cosa d'amore, e mi piaceva. Poi io sono innamorato, quindi io il pezzo d'amore nel disco ce lo metto sempre. Poi dovessi pure farci i soldi col pezzo d'amore, vi dico, a me schifo non mi farebbe.
Guarda, poi secondo me, insomma, io mattina faccio questo format che si chiama Insulina, proprio su questo, sulle canzoni più romantiche, più smielose. Secondo me l'amore comunque è un tema con cui fai jackpot in qualunque cosa, ci deve stare, anche nei pezzi più incazzati, nei dischi più incazzati, qualcosa sull'amore ci deve stare.
Sai cosa? È un... dico una cosa brutta, è un po' una salvata nella scrittura, ovvero... io ho detto spesso in varie interviste che la difficoltà più grande che incontro adesso nello scrivere è il cosa scrivere. Cioè quella frase anche un po' infantile, un po' banale, del fatto che il rap è una cosa di sfogo. In realtà però è vera. Cioè il rap, per come ho sempre scritto io, è sempre stato uno sfogo e un... vedete, tutta la roba broken... c'è sempre un messaggio di rivalsa, non so come dire, è una roba di ok, la nostra vita non va bene, diamoci da fare per farla andare meglio. Oggettivamente la mia vita è andata meglio, quindi io adesso sto bene. E fare pezzi tipo quelli broken in cui mi lamento, non li posso più fare. Cioè, oggettivamente non c'ho proprio niente da lamentarmi, quindi... trovo proprio una difficoltà nello scrivere testi in questo momento. Cioè è un momento in cui devo mettermi a tavolino e dire ok, di cosa devo parlare e come posso sviluppare l'argomento. E in questo il pezzo d'amore è una grande salvata, perché è facile. Cioè devi solo trovare belle parole. Poi io, appunto, ti ripeto, sono innamorato, quindi mi viene anche abbastanza semplice. E quello è utile. Quello è utile. La musica italiana, gran parte, è quasi tutta canzoni d'amore. Sì. Tutte canzoni d'amore, perché la cosa difficile cioè, che è quello che invidiano al rap, che è la varietà degli argomenti. Se ci fai caso, però, quelli più vari e quelli più sentiti sono sempre i primi dischi dei Pischelli dei 20-25 anni. Quello è più o meno l'età in cui la gente caccia fuori il discone. Cioè, pure Nas.
Ha fatto la stessa cosa, penso. Cioè,
sì, Nas, sì, sì. C'aveva 20 anni.
Quando ha fatto il Matic, sì.
Quando ha fatto il Matic, c'aveva 20 anni. Notorious, c'avrà avuto 22 anni, sì. 23 anni. Quella è l'età in cui c'è quella giusta dose di intelligenza, stupidità e problematiche che cacci fuori proprio le bombe, non so come dire. Dopo diventa più un po' più una cosa ragionata.
Senti, il pezzo ragionato di questo disco è Macerie Prime, in cui è vero che la vita va bene, però insomma ai trentenni non è che... cioè, il fatto che diciamo che va bene, però se ci guardiamo intorno siamo tutti un po' in questa situazione di di Macerie Prime, cioè, lì l'hai fatto su richiamandoti, no, esplicitamente pure al lavoro di
Zero, Zero Calcare, Calcare. Sì.
Queste sono due domande. Uno un po' su questo pezzo di Macerie Prime, secondo me racconti egregiamente i trentenni da adesso, perché ti ci ritrovi, la situazione che abbiamo tutti i giorni, poi magari, ecco, non c'entriamo nel diretto perché sennò poi ci sarà un po' la malinconia. Questa è una cosa. Dall'altro c'è anche un po' questo prendere fumetto, cultura pop, che nei tuoi lavori ritorna sempre. E a me viene un po' il paragone con pure la roba che facevano i primi Colle, no? Ma per prepararsi al concerto uno si è risentiti. Lì era tutto Dungeons and Dragon, fumetti, eppure in questo c'è. E anche te, blockbusteroni, Marvel, fumetti.
Guarda, perché mi so, quel pezzo è frutto un po' del mio anno sabbatico. Nel senso, come ti ho detto prima, io mi sono preso un attimo un periodo di stacco dal lavoro. E uno dei primi, cioè, l'altro anno soprattutto, è stato un anno strano della mia vita, molto bello, perché è stato il primo anno della mia vita in cui io non ho lavorato. E io, non è per fare sempre quello, insomma, Oliver Twist o il piccolo fiammiferaio, però insomma non ho avuto una vita semplicissima, il lavoro da quando ho 16 anni, tanto. E questa situazione in cui io stavo bene senza far niente mi ha consentito di leggere tanto. Stavo a casa sul divano a farmi le cannette, leggevo così. E lì ho riflettuto su questa condizione, sul fatto poi di quanto questa mia benessere fosse comunque precario. Cioè, io non c'ho un lavoro a tempo indeterminato, non c'ho grandi risparmi, non c'ho case di proprietà, non c'ho niente. E quindi ho detto, vabbè, ma sai che c'è? Effettivamente io sono precario. Questa situazione è bella, ma è molto precaria. Ci sto male? Sono preoccupato? No, onestamente no. Penso che appunto siamo una generazione che alla fine in questo precariato ci siamo un po' adattati e in qualche modo ce la caveremo. E era quello un po' è nato in quel modo. E sì, i fumetti c'entrano pure, perché appunto in quest'anno sabbatico ho letto tanto e mi sono fatto proprio un po' l'adolescente, capito? Con la mia compagna che si alza la mattina per lavorare e mi lascia a me sul divano a leggere i fumetti. Però vabbè, mo merito. Guarda, non c'ho remore nel dire che mo merito.
Sì, ci hai raccontato voi nei lavori precedenti, insomma, che ho fatto il terza alle 6, esatto, le rime, quindi, che usate di più, 10 e notte, esatto, ma 6 e 10 va bene.
Esatto. Quindi, no, comunque marzo presto lo stesso, per una questione di disciplina, però sì,
pazienza, pratica, allenamento.
Sì, no, perché svegliasse tardi favorisce la depressione. Ah, svegliasse presto e poi guarda, una che quando facevo il carpentiere e il principale mio diceva sempre questa frase, mi diceva: quello che fai in una mattina non lo fai in 10 pomeriggi.
È vero,
e è verissimo, a livello di produttività è vero, quindi tendo a svegliarmi presto sempre.
Perfetto. Io direi sentiamoci Macerie Prime a questo punto, certo. Se tu non hai una domanda, e poi ritorniamo
dopo.
Per un altro po'. Perfetto.
Giorno passa piano, passa lento come quando passo il tempo steso sul divano. Ricordi quei progetti che avevamo, li vedi i nostri volti nello specchio assomigliare a quelli che odiavamo. Stringo la lama nella mano per farmi male, per ricordare chi sono e chi eravamo. La promessa del futuro quanto vale, è una presa per culo a quanto pare, non basta per lasciare stare. Faccio ricorso alla mia tigna proverbiale, un altro morso a questa vita, un altro sorso di cordiale. Sto discorso che non so come iniziare, tanto per non sbagliare, intanto metto un vaffanculo nel finale. Vaffanculo, vaffanculo a tutti qua, ci hanno detto il mondo è posto, grazie per st'eredità. Torturato la speranza, celebrato la mediocrità, e adesso canticchiamo il ritornello, va. Me li danno da quando ce ne ho 18. Non c'ho voglia di fa un cazzo perché ho fatto troppo. Il lavoro paga, ma non ti paga chi ti dà il lavoro. Problema nostro, con conto in banca loro. La mia generazione è quella che ha subito un furto, quindi per disperazione applaudo a tutto ciò che è brutto. Finto nichilismo per nascondere che siamo in lutto, dacci il nostro meme quotidiano, dai che passa tutto. Non cambia niente, soltanto nomi nuovi a cose vecchie. Crediamo alle bugie strillate nelle orecchie. Me le ricordo ste promesse dei tempi in cui saremmo diventati astronauti o dottoresse. Certezze si trasformano in può essere, le stesse compromesse dallo stress e dal tuo tasso di interesse. Teniamo l'ansia bada con le gocce e le compresse. Guardaci ballare su una serie di benessere.
E rieccoci nel mentre, è anche arrivata Claudia, che salutiamo. Ciao Claudia, pronta Ciao. All'intervista dopo. Questo che abbiamo sentito era Macerie Prima, il prima traccia di Dark Side of Shibumi. Ora ritorniamo un po' a chiacchierare con Raffaele, abbiamo quasi fatto, quindi ultime domande, ultime curiosità.
Io ti voglio fare una domanda tecnica, che esula, Vai. Diciamo, dal discorso specifico dell'argomento, perché ti ritengo, insomma, penso sia un'opinione abbastanza condivisibile, condivisa da tanti, uno dei migliori MCs del panorama, insomma, già da un bel po' di tempo.
Grazie.
E quindi mi incuriosisce il tuo approccio alla scrittura, perché comunque molti si dimenticano che il rap, l'hip hop, no, c'ha una figura importante che è quella del rapper e dei testi che scrive, no?
Sì.
Sia a livello tecnico che a livello, diciamo, di sviluppo dell'argomento, tu ti approcci a questo in studio, magari sentendo il beat, oppure lo fai prima e poi dopo cerchi il beat che va bene per il pezzo?
Allora, no, lavorando praticamente quasi esclusivamente con Ford, che è il mio produttore.
Tu beatmaker, sei di fiducia.
Noi lavoriamo su... Lui mi manda... Allora, lui è un grande collezionista di dischi e lavora vendendo dischi.
Ok.
Cioè, ma roba proprio rara. C'è tipo delle libraries che ce ne stanno 15 in Europa, lui magari ce ne ha due, quindi dischi importanti. E lui mi manda tutti i campioni, lui trova tutti i sample e mi manda tutti i sample di 5-10 secondi, tutti i sample che lui taglia. Poi in base a quello gli dico: guarda, sto sample mi piace, c'ha una bella atmosfera, mettici una cassa sotto, proviamo un attimo per atmosfere. Poi in base all'atmosfera che esce fuori io mi metto a scrivere. Io c'ho un problema, sono molto lento, perché, e questo è un, questo guarda, in realtà sembra una cosa figa ma in realtà è un grosso difetto per me. Io non riesco a scrivere cose tipo astratte, non so come dire. I miei testi, se te li leggi con senza base e ci metti una punteggiatura, filano,
sì, ma questa però filano. Penso sia una cosa positiva.
Non ci so, guarda, da una parte è positiva, dall'altra allunga tantissimo il procedimento di scrittura e a volte li rende anche proprio non troppo musicali, non so come dire. Cioè, la scrittura, quella che c'hanno molti rapper per immagini, pam, pam, sì, pam, di tutte immagini slegate, alla fine vuoi non vuoi, arriva, c'ha un bel impatto emotivo e restituisce comunque un racconto. Quindi io, a me dispiace non riuscire a scrivere così per
metafore,
immagini,
diciamo.
Però io se, cioè, c'ho proprio un approccio, io leggo un sacco e c'ho proprio è proprio una forma mentis, scrivo in quel modo, quindi ci metto tanto. Però sì, parto dalla musica. Deve essere sì assolutamente, no, anche perché poi scrivendo così e facendo anche dei periodi un po' lunghi a volte, se non c'ho la reference sotto della strumentale, ho provato a volte a scrivere senza beat, era tutta roba che poi non poteva essere in nessun modo messa a tempo, non so come dire,
sì, sì, no, ma...
c'era proprio una quantità di sillabe in più che non potevi smossare, non potevi levare, dici vabbè levo st'articolo, c'entra, no, non è troppo lungo. Quindi no, scrivo sul beat e scrivo molto lentamente, purtroppo, cioè mi metto lì e
hai
e
cambiato così. L'approccio da quando sei passato, diciamo, a far parte di un gruppo a quando fai lavori, diciamo, solisti?
No, però col gruppo era semplice perché su un disco dei 12 pezzi tu alla fine c'hai 12
c'hai
strofe.
Certo.
E mentre su
le quantità,
Mentre su un disco da solista, se c'hai 12 strofe, ce n'hai, se c'hai 12 pezzi, ce n'hai bene che va 24 da scrivere, più 24 ritornelli,
eh sì,
se vuoi fare pezzi da due strofe. che i pezzi da tre ormai pare che non li fa quasi più
sì,
nessuno.
Sì, pure sta cosa, vabbè.
Non sai come... no, lo sai che c'è, si tende... E fa parte della velocità con cui adesso si consuma la sì, musica. Sì. Se ci fai caso c'è pure la roba del... I dischi si fanno sempre più corti.
Sì, ormai cioè, sono quasi solo EP.
Il trend americano sì. ormai è da 7. Sì, il sì. trend americano sono 7-8 tracce, tipo quello di...
Kanye West quest'anno, cioè quest'anno, scorso anno ha fatto uscire 3.
Pusha T sì, ha fatto quello da 7.
Con lui, no? Tutti con lui.
Sempre da 7. Sì, sì. Perché quello per il discorso di Spotify... Per la certificazione del disco d'oro conta la replay value cioè conta quante volte la persona si ascolta il disco intero.
Okay.
Quindi più è corto il disco e più te paraculamente c'hai un ascolto ta, ta, ta. Io no, non l'ho fatto per quello. L'ho fatto perché volevo un attimo. Cioè il prossimo disco sarà un disco. Saranno 10-12 pezzi però quelli perché per una questione proprio di mia che dovevo uscire. Era troppo tempo che stavo fermo, Brutto e Stonato era del 2014, quei pezzi iniziavano Shibumi, c'aveva già un paio d'anni, doveva uscire per non perdere, perché sennò dopo un po' non certo. mi piacciono più. Quindi.
Però senti, su questi due lavori che dici no, erano vecchi, questo discorso pure su...
No, solo Shibumi era vecchio, Dark Side ho fatto un 3 mesi.
No, ma dico, secondo me comunque sono pezzi che restano lì, sono veramente delle pietre miliari della scena musicale.
Te
che
ringrazio.
Continuano a farlo. Cioè, a me, quando anche l'altra sera, se ripenso a Live alla strada, quando si sono spente le luci, si è acceso il segnale Broken Speakers, stavate tutti lì, tranne Franz, un sacco di gente li sapeva. Cioè, fino al collo continua a essere un discone. Allora. Io non a caso è stato scelto pure per Suburra, cioè è ritornato.
Guarda, purtroppo questa cosa la dico con dispiacere, non perché non senza mi dispiace, però quello che ho notato anche negli anni girando l'Italia e vedendo, sono una persona molto attenta a quello che succede nella scena. Purtroppo Broken Speakers è un po' un fenomeno locale, non so come dire. Broken Speakers ha avuto una sua importanza a Roma, ma a livello nazionale non è riuscito a rimanere a tramandarsi, capito? Cioè un ragazzo di 15 anni di Milano, adesso se deve andare indietro, Broken Speakers non lo trova, non so come dire, non gli arriva. Gli arriva il Colle, gli arriva il Corveleno, giustamente gli arriva un sacco di altra roba. Broken Speakers è rimasto purtroppo un po' un fenomeno romano.
Però mi dispiace romani sì.
Nello specifico fino al Collo. Poi guarda, noi non è, a parte, io lo ripeto con serenità, a parte Coez che secondo me è proprio sempre stato forte rappà, nessuno di noi brillava per grandi capacità tecniche o chissà che, era tutto l'insieme che era figo secondo me, era figo quello che dicevamo, era figo nel momento in cui l'abbiamo detto, e era figa l'atmosfera che abbiamo creato ai live, abbiamo fatto avvicinare un sacco di gente anche nuova la cosa. E fino al Collo secondo me è proprio un discone, cioè, di cui vado molto fiero. Infatti sono contento, sta roba di Suburra gli ha ridato un po' vita e se lo meritava quel disco, insomma. Era una roba che quello è l'unico rammarico che c'ho, è quella roba là, quel disco che non ha avuto secondo me il giusto riconoscimento proprio a livello nazionale nella scena hip hop, no? Se tu vai da quelli che si chiamavano hip hop heads, se vai da un appassionato di hip hop milanese, genovese, torinese, bolognese, gli dici fammi una classifica dei 10 dischi hip hop più fighi italiani, difficilmente ci butti in mezzo una roba Broken Speakers, non c'è quasi mai.
Forse perché è uscito in un periodo un po' di transizione per l'hip hop italiano, c'era un po' il passaggio dalla vecchia tra virgolette generazione alla successiva, quella.
Guarda,
magari...
io se mi concedete proprio una volgarità, una parolaccia, la mia generazione rap, cioè proprio la classe 84, con l'unica eccezione di Salmo, cioè siamo tutti un po' presi in culo, cioè abbiamo traghettato, abbiamo mantenuto viva una cosa, l'abbiamo proprio facendoci un bel culo, abbiamo mantenuta viva e alla fine i frutti di questa cosa l'hanno raccolta tanto quelli nuovi arrivati dopo, sì. E anche tanto quelli che c'erano prima. Noi in mezzo ni. Però va bene così, insomma, non l'abbiamo fatto perché comunque l'avremmo fatto comunque.
Beh, però diciamo che voi personalmente, voi come Broken Speakers, anche a livello diciamo personale singolarmente, vi siete poi presi parecchie rivincite a partita Coez.
Ah, insomma, sì, ormai... sì, no, vabbè. Guarda, noi in tutto quello più o meno nei rispettivi campi, devo dire quello che ti dicevo, non nessuno di noi se lamenta.
E appunto, insomma.
E Nicco è diventato top in Italia a fare videoclip. Ube c'ha una squadra di basket, c'ha una società di basket. Franz fa il programmatore a Londra, è un programmatore molto importante, e io sto bene, faccio ancora rap, ci ho avuto un ristorante che va, insomma sto proprio bene, quindi siamo contenti, non ce lamentiamo.
Sei stato selezionato pure per l'ultimo lavoro di Frenetic Orange, selezionato, insomma ci stai anche te con Giulia, con Ube, che comunque vuol dire qualcosa, cioè loro raccontano Roma e hanno scelto te con un sacco di altri nomi giovani, ma anche della
anche
scena.
Nomi grossi.
Però,
anche nomi grossi.
Sì, io ti metto tre nomi grossi di quel disco, però...
Vabbè, nomi grossi, io per grosso intendo gente che ha veramente un seguito molto molto importante, insomma, tipo Jamie Dites.
C'è pure Achille Lauro dentro quel
disco. Tipo Lauro, così. Sì. E no, quello sono stato mega contento perché ci ha dato l'opportunità di fare una cosa, di uscire un po' dalla mia comfort zone, e insomma anche ogni tanto rappa su beat, su strumentali diverse da quelle del Ford, e approcciarmi a un modo di scrivere diverso, cioè quel beat era, noi diciamo, è cambiato, è stato riarrangiato, Giulia ha scritto ritorno, cioè abbiamo lavorato proprio a una canzone, non so come dire.
Lo farai ancora?
Spero proprio di sì, perché vabbè, a parte io sto in fissa con Giulia, Nania, mi piace tanto lei come canta, mi ci trovo bene umanamente, così. E poi sì, penso che sia ben riuscito come pezzo, non ci siamo snaturati, ma è rimasto abbastanza fedele a quello che siamo noi, quindi bel esperimento, spero di rifarlo.
E nel futuro, oltre a questo?
Voglio fare musica, ancora per i miei... Guarda, sto barando. Cioè, anni e anni fa mi ero dato come data di scadenza i 35 anni. E fino all'anno scorso ero ancora convinto di questa cosa. Adesso che, insomma, a dicembre scade il mio secondo anno sabbatico e mi rimetto a lavorare, però mi sa che me ne prendo un altro. Se ce la faccio vorrei fare almeno altri due dischi. Almeno altri due, e poi mi metto a fare altro, metto a scrivere. C'ho un progetto di un libro di racconti con un artista che non posso dire, è un libro illustrato, quindi la forma è quella di racconto breve e sarà un libro di racconti con delle illustrazioni. Vorrei rimanere nell'ambito della creatività, però...
Senti, prima di chiudere posso fare una domanda?
Vai, anche
una domanda frivola, diciamo, che è esulata dal contesto, ti volevo chiedere, fammi una... se ti va, una top 5 dei tuoi rapper preferiti americani, magari, perché quelli italiani
americani? Allora, in assoluto su tutti, Method Man per me è tipo Dio, cioè proprio una divinità assoluta. Sean Price,
che però c'ha meno followers di Clover Gold.
C'ha meno followers di Clover,
tocca vedere se Clover,
senza nulla togli a Clover, però faccio notare un'anomalia, un'anomalia anche per Clover.
Beh, sì.
Cioè se ci pensa dice cazzo c'ho più ascolti mensili di Method Man. E guarda, non in ordine sparso.
Sì, anche del momento, perché a me cambiano in continuazione.
Ah, no,
perché...
io no, del momento no, perché...
No, del momento nel senso, in questo momento per te, no? Del momento giovani.
Guarda, questo
per forza,
Method Man, Evidence, Sean Price, mi piace un sacco Q-Unique, il poro Q-Unique, no, non so ancora nessuno. Vabbè, poi quelli imprescindibili, appunto Notorious, Nas
insomma, sono questi. Beh, questi. Interessante, Q-Unique è una bella pescata.
Mazza,
io ho la maglietta di Q-Unique.
Q-Unique mi piace un sacco, io ho l'album autografato, quando è venuto a Roma mi sono fatto autografare il disco.
Gli Arsonist, bello.
Senti, noi facciamo la domanda di rito che facciamo a tutti quelli che vengono su Radio Sonar, che un po' ci serve pure per capire noi bene in che mondo ci troviamo. Come ti il rapporto tra con la SIAE e la questione del diritto d'autore? E soprattutto in vista pure di questa riforma che stanno facendo ora, in che vogliono cambiare l'idea del diritto d'autore per mettere dei controlli in più, cioè ci deve stare la dichiarazione dell'artista esplicito che tu lo debba usare, per fregare un po' queste cose di YouTube, Wikipedia e sharing totale d'artista, come ti pone.
Allora, io per me è un campo abbastanza nuovo. Io non sono mai stato iscritto SIAE, non ho mai tutelato, non ho mai avuto niente tutelato e registrato fino all'anno scorso, che mi sono assegnato a Soundriff, quindi comunque non a SIAE. Guarda, non per una cosa ideologica in realtà, ma semplicemente perché io vendo principalmente dischi al banchetto. Suono su 9 da, su 10 date che faccio, 9 sono in spazi occupati, in cui appunto, cioè, non, per me non aveva proprio alcun senso, non ho sempre fatta così. Poi per motivi, diciamo, appunto, con sta roba di Suburra, cioè, giustamente lì bisognava monetizzare la faccenda di Suburra e mi sono assegnato a Soundriff. Quindi ti dico proprio la verità, proprio onestissimo, è un campo su cui difficilmente riuscirei a esprimere un'opinione intelligente, perché sono molto molto ignorante in materia. Sto capendo adesso alcune cose, cioè io non sapevo manco che erano le edizioni fino a un anno fa, quando me l'hanno chieste per Suburra, capito? Hanno fatto, ma che ce l'ha le edizioni di questi pezzi? Io, che roba è edizione? Che vuol dire? Quindi su questo sono proprio parecchio ignorante.
No, ci sta anche la cosa che dicevi dei live, è importante secondo me. Va bene, io se non abbiamo altre domande ti ringraziamo.
Sì, direi di sì, dai.
E ti mandiamo.
Grazie ragazzi.
Grazie a te. Check.
Grazie mille dell'ospitalità.
No, grazie a te, ci vediamo insomma tra un po' sul palco di Strike.
The Strike. Dai.
Dai, grazie.
Ciao ragazzi.